Magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana. Sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti.
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase, nemmeno le tante fasi di questa nuova puntata di Fabbro 90 Radio. Siamo arrivati alla numero 8, tutto scricchiola perché il microfono è altissimo. Salutiamo Francesco alla regia in un certo senso, salutiamo Luca Bianco davanti a me in un altro senso.
Ciao Andrea.
Benissimo, tante cose di cui parlare, invece no, c'è solamente da parlare di saremo una puntata monotematica. Parleremo solamente delle nazionali, prima di tutte la nostra nazionale italiana, e poi parleremo del Maradona dei Carpazi. Chi non conosce il Maradona dei Carpazi?
Lo scoprirete più tardi.
Esatto.
Qualcuno comunque in questa stanza non ne sapeva l'esistenza.
Esatto. Luca ne può, lo puoi dire, puoi fare outing. Non sapevi chi
non
era
sapevo chi era il Maradona dei Carpazi.
Se voi lo sapete, chiamate il numero 334-257-3601. Solamente se lo sapete o se volete insultare Luca. In altri casi non chiamate in alcun modo. Senza incartarmi, lancerei
abbiamo
subito.
Visto già dallo spot come è andata, come sarà programmata questa puntata.
Il nostro solito spot, bellissimo tra l'altro, che ha avuto tantissime visualizzazioni, ho visto adesso su YouTube, e ci sono tante cose da dire, ma lo faremo solo e unicamente dopo questa canzone. E abbiamo appena ascoltato Bo degli Smashing Pumpkins. No, in realtà ci stavamo chiedendo come si chiamasse questa canzone.
La si chiama Walking on the Sun.
Benissimo, camminiamo sul sole. Anche la nazionale di Prandelli cammina, anzi passeggia su una Danimarca. No, cazzata, in realtà ha pareggiato all'ultimo minuto. È stata una partita sofferta, l'ho vista. È stata particolare soprattutto per i due gol di Bentner, che è saltato sopra Balzaretti, che diciamo non l'ha tenuto molto fisicamente. Ma secondo te, anche Papere di Buffon, così, senza alcun preliminare, parliamo mai di Buffon.
No. Allora, sicuramente poteva fare qualcosa in più sui due gol, ma la colpa è più di Federico Balzaretti.
Benvenuti a Radio Democrazia Cristiana.
No, la verità è quella, che i due colpi di testa sono stati abbastanza forti, d'altronde l'arma in cui Bender è specializzato.
Poi un giocatore che ha fatto talmente bene alla Juve che non poteva...
Aveva in serbo questi due gol da più di 12 mesi.
Ho paura al mondiale quando ci sarà Spagna e Italia e Llorente giocherà, ce la farà pagare a Conte.
E diciamo che ha sbagliato Balzaretti, ma tra virgolette, nel senso, la differenza fisica tra i due è troppo evidente, non è riuscito completamente
anche se
a tenerlo.
Adesso facciamo il commento da casalinga di Voghera, cioè Balzaretti non è un fuscello, ha due spallone comunque.
No, però si vede che a furia di stare con la ballerina, con le toile di Parigi, esatto, si è un po', ha un po' allentato l'agonismo, insomma.
Il calcio non è uno sport per femminucce, no?
Esatto.
Detto poi così, ok.
E dopo le lacrime nel derby, Federico,
è il momento omofobo di Luca. Allora, anzi no, rimaniamo in tema di scherzi, perché il pareggio dell'Italia condanna la Danimarca al non passaggio del turno, o meglio, non tutto è detto, manca una partita, però l'Italia ormai se n'è andata in Brasile, ha staccato il biglietto e tanto altro ancora, mentre le tre squadre dietro alla squadra della nazionale italiana sono Bulgaria, Danimarca e Repubblica Ceca, tutte accomunate intorno a un punto.
Probabilmente appunto la seconda del girone dell'Italia non riuscirà a piazzarsi nei posti tra le migliori seconde.
Mi spiace.
Che avranno accesso ai playoff.
Cioè, ma vuoi mettere un campionato del mondo senza la Bulgaria? Cioè, cos'è? Oppure senza la Danimarca? O senza la Repubblica Ceca? È veramente una grande perdita.
Io sono solamente contento che la Danimarca debba pagare quello che ci ha fatto nel 2004.
Ecco il momento revenge. Beh, ricordiamo
questa è stata la giusta punizione, infatti.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori perché noi ce l'abbiamo tanto con i danesi.
Perché?
Perché sono stati perché, perché nell'Europeo del 2004 Svezia e Danimarca pareggiarono 2-2 e condannarono l'Italia nonostante avesse vinto con la Bulgaria. Tra l'altro ci sono, a parte la Svezia, tutti i protagonisti di quella vicenda nel girone d'Italia, cioè Bulgaria e Danimarca. E il pareggio di queste due squadre nordiche, che tra l'altro il biscotto, dai, è una cosa tipicamente meridionale oppure mediterranea, non la parte d'Europa mediterranea,
hanno fatto schifo. Quella è stata la verità. Un 2-2 è l'unico risultato che poteva dare accesso ad entrambi.
Dimmi la tua cinquina in attacco per il mondiale. Passiamo così dalla padella alla braccia. Voli pindarici.
Vabbè, sicuramente il diciamo, come viene chiamato, l'oscuratore di telecamere, Mario Balotelli.
Ricordiamo perché ha dato una botta, tra l'altro, alla compagnia del... quella che avete sentito era la barba di Luca. Ha dato una bella manata in faccia al cameraman di Mediaset, quindi tra l'altro un'azienda del padrone del Milan, che è la stessa persona, si chiama conflitto.
Che poi, a proposito del padrone del Milan, ogni volta che segna Balotelli, a fine partita gli viene chiesto se vuole dedicare il gol al presidente. E lui in una delle ultime partite ha detto: ma perché mi chiedete sempre di dedicarlo al presidente? Mia famiglia, lo dedicherò alla mia famiglia.
E si scoprì che Balotelli era del Partito Comunista Italiano. No. Anzi, tra l'altro, parliamo sempre di Balotelli, di nazionale, cioè, è uscita Gazzetta dello Sport, ma neanche tanto, perché ha ripreso un tweet di Mario Balotelli, nel quale, con una foto della Gazzetta dello Sport che dice Mario Balotelli simbolo anticamorra, lui ha detto: no, io sono andato a giocare in quel campo, no, sapete tutti che è stato requisito alla mafia e che la nazionale a spot contro la camorra va a giocarci sopra, o ad allenarsi meglio che giocarsi. Lui dice: no, io sono andato a giocare lì perché io comunque amo il calcio, quindi dove mi mettono io gioco a pallone, non sono un simbolo anticamorra. E questa luce del fatto che lui era stato un po' di mesi prima a Scampia, quindi dove proprio si è incontrato, e aveva dovuto anche rispondere a dei PM, ai giudici, della sua, chiamiamola così, scappatella, fa un po' pensare. Secondo te ha sbagliato uscita?
Sì, allora intanto precisiamo che di quel tweet io mi ricordo anche una E senza accento.
Attenzione!
Visto che lo vogliamo sottolineare, perché il signor Balotelli sta diventando un po' troppo protagonista, sia in positivo sia in negativo, dell'Italia. Bisognerebbe giocare un po' più a pallone e lasciare da parte il resto.
Però a te dà fastidio che uno dica: non sono un simbolo della camorra, della lotta contro la camorra?
A me dà fastidio Se l'avessi detto un altro giocatore, ma da Balotelli ormai non...
Non ti
non mi, non mi stupisco di niente.
Diciamo, insomma, che questo intervento sbagliato alla Giuliano non lo ha però avvantaggiato.
A proposito di Giuliano,
è tutto qui, ragazzi. È tutta una rete.
A proposito di Giuliano, sono arrivati 7 mesi di squalifica per l'ex difensore della Juventus.
Mi piace.
Per aver difeso un suo ragazzo. Lui allena le giovanili del Padova, se non mi sbaglio, del Varese. Non
che
mi
gioca in Serie A al Varese, no? Ah no, dispiace.
Diciamo che non siamo molto ferrati.
Non abbiamo un grande pubblico a Varese, questo possiamo dirlo, fai.
E, in difesa di un suo giocatore di 16 anni che è stato oggetto di offese razziste da parte dell'arbitro. Okay. Con queste parole, fine partita, tu guarda un po' se deve parlare anche questo negro.
Benissimo, e dopo il momento omofobo abbiamo anche il momento razzista.
Oh, e Giuliano si è preso la responsabilità di andare a fare un vis-à-vis con
l'arbitro.
E si è guadagnato questi 7 mesi di squalifica che gli fanno onore.
Sì, infatti.
E devono condannare questo arbitro che ultimamente... la categoria proprio dei...
Sta facendo un po' di strafalcioni, dai.
No, più che strafalcioni stanno...
Cazzate.
No, credono di essere su un piedistallo, di... Si sta creando troppo un personaggio attorno all'arbitro.
Come vedete ci sono tantissime cose da dire, non vedete con che brio che le diciamo. Siamo contenti di questo weekend che ancora non è finito, perché le nazionali torneranno a giocare e lo faranno nell'ultima partita del girone, che l'Italia giocherà contro...
L'Armenia,
la grande formazione dell'Armenia, e lo farà a Napoli, cioè il 15 ottobre, cioè domani.
Domani
alle ore 20:45, vedetele su Rai 1 oppure in diretta solamente su Rai 1, perché Sky ancora non ha acquistato. E quindi ci saranno gli spareggi.
Una delle poche cose che Sky ancora non ha dalla sua parte.
Esatto, io aspetto ancora la Coppa Italia su Sky. La Coppa Italia su Sky secondo me sarà una roba fantastica. Comunque, tantissime cose da dire. Vedete che siamo sempre pimpanti, giovani, soprattutto radiofonici con il PH. E altre cose le potremmo...
Visto che si gioca a Napoli, non potevamo che mettere questa canzone.
Clementino, Lorenzo Giovanotti, Bella Frat Moon.
Il giro del mondo in una parola.
Fratello, fratello.
Come una tribù che suona ancora.
Frat Moon, Frat Moon.
Il giro del mondo in una parola.
Frat Moon, Frat Moon.
Come una tribù che suona ancora.
Fate ho, fate ho.
Il giro del mondo in una parola.
Fratello, fratello.
Una giungla urbana caldo tropicale, suona il gong in strada un altro po' compare. Voi vi interrogate se l'impero cade come me davvero dopo 3 pampero. Poi che si fa, 0 etichette, ma solo la tua mentalità fuori dall'anima. In poche parole ho la soluzione, chiameremo tutti quanti con un solo nome. Sarà quello che già sanno, perché da quest'anno la nuova sigla sarà
Bradamo.
Secolo rock, un urlo nella savana, pure i leoni e le iene fuori alla tana.
Come una tribù che suona ancora.
Fratamo, fratamo.
Il giro del mondo in una parola.
Fratamo, fratamo.
Come una tribù che suona ancora.
Fate ho, fate ho.
Il giro del mondo in una parola.
Fratello, fratello.
Non c'è distinzione se schiavo il capo, se servo, se fa il cantante. Pelle di ebano di un padre indigene, occhi smeraldo come il diamante. Se la strada è questa qui, per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte, quella scia che va forte dopo fraguardo, traguardo, Dio ma che lotte. Aprirò le porte in seguito a tutte le botte, quando suonano i tantam, pronti col countdown, il mondo che sbanda. Secolo rock, un urlo nella savana, pure i leoni e le iene fuori alla tana.
Come una tribù che suona ancora. Il giro del mondo in una parola.
Fratamo, fratamo.
Come una tribù che suona ancora.
Fate ho, fate ho. Il giro del mondo in una parola.
Fratello,
fratello.
Nonostante gli anni passino,
Fra, fallo, uccidere una canzone prima del ritornello. Cioè, siamo riusciti anche in questa puntata di Febbraio 90 Radio su www.radiofonica.com.
L'ultimo singolo estratto dall'album di Clementino Mea Culpa.
Un po' come un'operazione a cuore aperto. Questa canzone lascia... stupisce gli ascoltatori che non hanno mai visto questo incartamento. Benissimo. Parliamo sempre di
una partita, una canzone che mischia il sud col nord, come esatto. D'altronde mischia la nazionale italiana.
Un po' come fece anche i Beatles con Rolling Stones, questa cosa è solamente Francesco. che salutiamo. Tante cose da dire. Napoli. Questa cantante era di Napoli, Clementino, famoso per Ovienza, che abbiamo già passato in questa stazione radiofonica.
Ovviamente,
era un po' sardo. Napoli si giocherà Insigne di Napoli, ma non ha giocato contro la Danimarca. Secondo te, certo. Esclusione per il mondiale? Creiamo i casi.
No.
Insigne escluso al mondiale.
No. Non ha giocato con la Danimarca solo perché vuole essere al 100% per giocare al San Paolo.
Esatto. E forse Balotelli ha voluto fare quell'uscita per la Camorra per non giocare a Napoli che c'era contro al San Paolo.
Esatto.
Comunque dicevo, tu prima ti sei interrotto spontaneamente senza che io ti dicessi niente. Mi stavi dicendo i cinque attaccanti che tu porteresti in nazionale. Mister Luca Prandelli, dimmi tutti. Balotelli l'hai detto, Insigne.
Balotelli, vabbè, Lorenzo Insigne ci sta.
Non avete visto? Ha fatto lo sguardo di disprezzo.
No,
okay,
ci sta. Giuseppe Rossi sicuramente, sì. Johnny Depp, Osvaldo.
Ok.
E poi come mascotte Christian Vieri.
Ah, grandissimo. E lì farebbe sì che tutte le mogli verrebbe mandato in missione contro le mogli degli avversari per fare quello che tutti sapete che non possiamo dire perché sono le 7:33. L'Italia, sono state anche le altre partite del girone, ce ne frega qualcosa? Sì, forse un risultato inaspettato perché la Repubblica Ceca ha battuto 4-1 Malta, veramente non ce lo aspettavamo. Siamo rimasti anche sorpresi perché Malta ha fatto un gol. E le altre partite invece sono state la vittoria dell'Armenia contro la Bulgaria. E quindi ok che la Danimarca è stata fermata da noi e che quindi avendo solamente 12 punti non potrà arrivare come miglior seconda, ma anche la Bulgaria ci ha messo il suo. Perché perdono tutti con l'Armenia?
Anche l'Armenia non è una squadra da sottovalutare.
Esatto, una squadra che è stata invece sottovalutata, ma che ha fatto vedere di essere molto forte. Non è il Galles di Gareth Bale, ma è il Belgio di tantissimi campioni:
Hazard, Witzel, Company.
L'abbiamo detto
Courtois.
Un sacco di volte anche nelle altre puntate che questo Belgio sarà la vera sorpresa del mondiale, ma la sorpresa è stata anche il fatto che aveva battuto la Croazia 2-1.
Vabbè, c'è da dire che comunque non è capitato in un girone irresistibile.
Beh, comunque adesso tu devi fare il Tranchan, va bene, però Croazia, ti ricordo che ha dei giocatori fortissimi, Modric, forse in un certo senso anche Krančar, ex figlio dell'allenatore, non è comunque un giocatore scarsissimo, ma poi ha dei colossi come la Macedonia.
No, beh. Pandev, l'ultimo baluardo, però.
Però io non capisco una cosa, ma come hanno fatto a mettere nella stessa girone Croazia e Serbia, che l'ultima partita si sono ammazzati a suon di tackle e di cartellini rossi.
Si vede che dovevano risolvere qualche contrasto politico in via sportiva.
Ma ormai il Belgio è qualificato perché siamo a 9 punti, a 9 partite, 25 punti,
8 quindi, vittorie e un pareggio.
Quindi il Belgio farà sicuramente parte di questa nuova spedizione mondiale del 2014. Era tantissimo che il Belgio non giocava. Mi ricordo che forse l'ultima volta che ha fatto una competizione internazionale, ma vado a memoria, è stato l'Europeo che ospitava in casa. E noi non giocavamo con il Belgio, mi sa, se non mi ricordo.
Non mi sembra.
C'è il vuoto tra i miei occhi e quelli di Luca, perché sì. Non ci ricordiamo di questa nazionalina che non ha mai avuto grandi giocatori, ha sempre subito un po' la sorella Olanda, no? Fatta di grandi. Che poi è strano, perché neanche due paesi così limitrofi.
A pochi chilometri.
Poi certo.
Vabbè, in Olanda però c'è
una cultura anche diversa.
Ecco, esatto, un diverso tipo di struttura a livello giovanile che fa crescere i ragazzi in un certo modo.
Sì, poi ti vengono certi campioncini come si chiama, Cruyff, queste cose. Scherzo.
Vabbè, che poi d'altronde c'è da dire che come nazionale non è mai stata fortunata.
No, infatti. Tutte le finali perse, compresa quella del 2010. Cioè, tra l'altro, infatti, noi stiamo parlando dei vice campioni del mondo. Non è che stiamo parlando di e noi siamo i vice campioni d'Europa, quindi sempre vice, non vinciamo mai niente. Chi invece è passato sicuramente, vedete come questa puntata siamo molto informati, vogliamo farvi vedere come stanno andando tutti i gironi, anche perché poi si giocheranno gli spareggi nella prossima pausa delle nazionali e non è detto che passino le più forti.
Per fortuna non giocherà l'Italia, quindi non ci sarà un'altra pausa per la Serie A.
Assolutamente, per fortuna. Germania che vince il girone, se si può dire, perché stacca di 5 punti la Svezia, manca una partita, a meno che non cambino le regole, 6 punti in una partita non si possono fare, quindi Ibrahimovic e il suo nuovo naso si devono accontentare dei spareggi. Tra l'altro anche questo non è un girone irresistibile, ci sono le Faro.
Finalmente vediamo Ibrahimovic essere decisivo anche in campo internazionale, perché è l'unico trascinatore della Svezia d'altronde. E la Germania, per quanto riguarda la Germania, io credo che questo sia veramente l'anno buono.
Ma sai cos'è che mi stupisce di questo girone? Che va bene, Ibrahimovic ha fatto 6 gol, ma non è il capocannoniere di questo girone, che invece è Mesut Özil non è un attaccante puro, è più che altro una figura intermedia tra un trequartista e una seconda punta, ma proprio se uno volesse giocare così a PES in modo grezzo. E Mesut Özil però 7 gol, come te lo spieghi?
Ma perché comunque il gioco della Germania è propenso all'attacco e il centravanti della Germania in molte occasioni comporta, diciamo, l'inserimento del trequartista.
Ma senza Gomez e con Klose Vecchio, chi metteresti in attacco?
Klose Vecchio
l'usato sicuro,
68 gol, ha pareggiato Gerd Müller, quindi gli manca solamente il gradino per passarlo e diventare il miglior marcatore della storia tedesca.
Sì, tra l'altro anche della storia dei mondiali. Ronaldo non è così lontano a gol fatti in edizione dei mondiali, credo che siano solamente 2 punti. Oggi siamo molto statistici, perché noi amiamo la statistica, professor Montalto.
Infatti un altro record da sottolineare è sempre Robin Van Persie, che supera Marco Van Basten e diventa il miglior cannoniere degli Orange.
Ok, adesso facciamo una domandina semplice. È più forte Van Persie o Van Basten?
Marco Van Basten.
Senza alcun dubbio?
Senza alcun dubbio, per il semplice fatto che si è ritirato a 28 anni e Robin Van Persie, per arrivare a superarlo, ne ha 30.
Sì, è vero. Quindi poi era un calcio anche più difficile, perché c'era la marcatura uomo, non che questo non sia facile.
Van Basten ha vinto tutto, poi i ragionamenti sono sempre gli stessi, sono epoche diverse.
Però Van Persie non sta nell'ultima squadra del mondo, ha un allenatore fortissimo come David Moyes. Avrà tra poco un grande difensore come Ranocchia. Comunque avrà una grande squadra. Oggi è molto cazzeggio time. L'Olanda, quindi, dicevi, prima a 25 punti. Allora, diciamo che i pronostici sono stati tutti rispettati. Le squadre più forti di tutti i gironi sono arrivate prime. Quindi l'Olanda, io sono un po' sorpreso, perché se la giocano Turchia e Romania. Non pensavo che la Romania reggesse il colpo, soprattutto perché c'è una generazione che sta calando drasticamente.
Ne parleremo più tardi. Esatto. Campioni come lui.
Esatto, come
come il Maradona dei Carpazzi, non ne sono
nessuno
più usciti.
Nessuno ha chiamato, perché ci sono due motivi: o nessuno ci sta ascoltando, oppure nessuno lo sa. E io propendo più perché nessuno lo sappia, perché vediamo tantissime mail che ci mandano. Turchia e Romania, che cosa dire? L'unica cosa che mi viene in mente...
Delle belle bandiere.
Esatto, l'unica cosa che mi viene in mente di Turchia e Romania è questa canzone. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. Waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee overlook. Stick knife, conch up, conch up, bunker. Skin that thing, she's such a little DJ. Get that quick, my street, but not the freeway. Turn that chick to make a little leeway. Beat that nip, but not the way that we play. Dogtown, bloodbath, ribcage, soft tail. Standing in line to see the show tonight. And there's a light on,
Ciao.
Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for Danny, the girl is singing songs to me beneath the marquee.
Questa era By the Way, the Red Hot Chili Peppers. Dicevamo, questa canzone ci fa venire molto in mente Romania e
Turchia.
E Turchia, perché By the Way, nessuna delle due andrà probabilmente al mondiale, perché una non si qualificherà e l'altra verrà eliminata allo spareggio, sicuramente. Guardando gli altri gironi, questo entusiasmante frangente di puntata in cui vi elenchiamo tutte le squadre, minuto per minuto, classifica per classifica, una delle sfide più affascinanti è quella che contrappone il Portogallo contro il Lussemburgo. No, a parte scherzi,
grandi realtà a confronto.
Esatto, la Russia comanda questo girone, o come direbbe Antonio Conte, comanda questo girone, a 21 punti, 3 punti sopra il Portogallo. Manca una sola partita, il Portogallo deve sperare innanzitutto in un debacle in Azerbaigian della Russia e poi di vincere qualcosa come 18-0 contro il Lussemburgo.
Quindi, caro CR7, inizia a ritirare le maniche e impegnarti per il playoff.
Esatto, prepara le valigie e si parte per il playoff.
Perché con la vecchia volpe di Fabio Capello assolutamente non si farà scappare la qualificazione diretta.
C'è da dire una cosa di Fabio Capello: gli dai l'Inghilterra, gli dai il Milan, gli dai tutto, ok che sono squadre forti, ma la Russia non lo era in partenza e non era in un certo senso nemmeno l'Inghilterra. Poi quando ha preso lo scoppolo contro la Germania al 4-0 del Mondiale, ce lo siamo ricordato. Però, che non era così forte. Però questa squadra, questa Russia, secondo me, è la squadra perfetta per Fabio Capello. Ti seguono, non dicono niente, rigida disciplina, un po' di vodka.
Come d'altronde il Giappone per Zaccheroni.
Esatto. Secondo me si aprirebbe veramente un varco spazio-temporale se Capello allenasse il Giappone, perché lì farebbero veramente qualsiasi cosa lui dice.
Ah, io credo che Fabio Capello debba smettere, debba sì, ritornare, cioè,
goditi
basta,
questa pensione,
basta. Dai.
Però il profumo dei soldi, lo sai, dai. E poi metti che gli scappa di vincere, che ne so, di arrivare in semifinale con la Russia. Che la Russia ha delle buone individualità, ma non mi sembra un collettivo da vincere un mondiale.
No, da vincere un mondiale sicuramente no, ma non perché non abbia troppe qualità, è perché più che altro ci sono delle squadre che sono nettamente superiori.
Dimmi quali sono le tue favorite. Per... se tu potessi manovrare il calendario, che semifinali faresti? Ovviamente è impossibile.
Spagna, Italia, Germania e Brasile.
Leva l'Italia?
Argentina.
Cioè, secondo te l'Italia ha più possibilità di arrivare dall'Argentina in semifinale?
Sì. Parlano i numeri, parla la storia. L'Italia è fatta per queste competizioni. Cioè l'Italia non è mai una squadra che dilaga nelle qualificazioni. Però nella fase finale, quando il gioco si fa duro, in questo caso il proverbio ci sta bene, l'Italia risponde sempre presente. Tolta la spedizione in Sudafrica.
Tolta veramente a livelli pazzeschi. Ma il problema secondo me grave dell'Argentina è che a fronte di un attacco fenomenale ha un portiere che non... che non si può avere, Romero, cioè, dai.
Sì. C'è ancora qualche mese per fargli fare qualche corso da Boranga.
Esatto, parliamone anche. C'è stata la partita del Parma, di 100 anni del Parma,
tra Boranga, le vecchie glorie giallo-blu e Aspriglia, le vecchie glorie
Aspriglia, che non riesce più a fare capriole, lo aiutano a fare.
Aspriglia l'ho visto veramente male.
Lo so, ma le vecchie glorie. Però a parte il fisico, c'è sempre quella grande freddezza dell'attaccante.
Ah, pensavo quella grande perché Buffon ne parlava in un'intervista, che era molto ben dotata al Parma quando
Benissimo, queste puntate spaziamo tra l'omofobia e l'erotismo. Dicevo, questa partita ha giocato anche Antonio Cassano, che sembrava quello più in forma di tutti, perché
non si è vista la differenza, cioè tra Zola e Cassano.
Zola è veramente magro, cioè
Zola può ancora giocare a pallone.
Io mi ricordo gli ultimi anni a Cagliari, era veramente decisivo come giocatore.
Magic Box, alta scuola.
Noi abbiamo avuto negli anni 90 4, 5, 6, forse anche 7 trequartisti di livello altissimo, che magari poi non hanno sfondato. Per esempio c'è, cioè, Baggio, Del Piero, Totti, se vuoi considerarlo trequartista.
E a proposito di attaccanti, trequartisti,
il Maradona di Campa...
No, il quinto attaccante che precedentemente avevo ironizzato sulla convocazione di Bobo ieri, assolutamente il quinto posto deve essere di Francesco Totti.
Benissimo, Francesco Totti, l'hai detto dopo 20 minuti, quindi questo vuol dire che non ti frega un cazzo. No, scherzo.
No, è che è un giocatore così scontato che debba essere chiamato.
Del Piero lo porteresti? Del Piero?
No.
Perché?
Perché sono più di 12 mesi che è inattivo.
Per esempio, questa querela del fatto che andare a giocare in campionati minori poi ti porti a un decadimento fisico,
sì,
dato che la tecnica rimane sempre quella. Anche tu, Mourinho ha detto, riguardo a Eto'o, non me l'aspettavo così fiacco, così
sì,
spompato.
Si è ritrovato un attaccante dalle caratteristiche completamente diverse, che prima impostava la sua forza sulla velocità, sul dribbling, sull'attaccare lo spazio.
Ma è possibile che un giocatore in due anni, comunque un giocatore come Eto'o, che fisicamente era un mostro, perda tutte le sue qualità?
Correva come un negro per guadagnare come un bianco. E adesso Mourinho ha detto...
Guadagna come un bianco correndo come cacà.
che forse rientrerà con un recupero lampo a Udine.
Che tra l'altro il Milan ha fatto una grande partita contro il Caen, 100 anni del Caen. Tra l'altro era scritto nella clausola per l'acquisto di un grande giocatore che ha fatto molto bene al Milan, cioè Niang. Notate il tono ironico della mia voce. 3-0 ha perso. Ottimo, e non si direbbe quando una squadra perde 3-0, il portiere Gabriel. Ho visto delle parate da Panterone e Giulio Cesar. E Gabriel ha giocato bene. Che ne pensi di questa sconfitta 3-0 del Milan?
Ma vabbè, mancavano tantissimi giocatori.
C'era Saponara però.
No, sicuramente l'avversario non era così difficile da affrontare. Però c'è da dire,
sembra...
la concentrazione, metti i ragazzini, si provano nuovi schemi, nuove cose, soprattutto perché Allegri comunque ha una squadra con un'identità non ben chiara.
Sì,
e
ma...
quindi diciamo gli esperimenti in queste partite vengono fatti forse a volte in modo eccessivo.
Ma restiamo sul Milan, parlando delle individualità, come farà adesso Allegri a sostituire Mexes? Contando che lui spera nel ritorno di Bonera, ma se non dovesse accadere, oppure hai comunque un Bonera a mezzo servizio che ritorna dall'infortunio, il Milan potrebbe soffrire molto di più in difesa, contando che c'è il Totò di Natale domenica.
Certo, si potrebbe pensare sempre ad un arretramento di qualche centrocampista.
Flamini che non gioca più.
Flamini forse con un volo EasyJet da Londra potrebbe quasi farcela.
In realtà è Allegri che mi ha suggerito questo lapsus freudiano per dire a Galliani: acquistami qualcuno.
Esatto. Forse potrebbe recuperare Silvestri, non sono sicuro.
Il giocatore che ha fatto sfacelli all'Inter.
Però numericamente almeno è un difensore centrale.
No, certo, poi dipende anche dalla qualità che tu... Comunque il Milan, c'è da dire che non sta passando un bel momento, né degli infortuni né del risultato. Ha perso con la Juventus, era normale. Però adesso, guardando anche il calendario, non è così in discesa il campionato, perché comunque devi affrontare tutte squadre toste, in primis l'Udinese, secondo me.
No, quest'anno sono passate le 5 giornate in cui si aspettano le squadre di Allegri.
5 giornate di Milano.
E adesso è da vedere cosa avrà in mente. Ci sono già delle voci a Milano che vedono Allegri in bilico per dare spazio a Pippo Inzaghi. Poi diciamo questi inserimenti in panchina io non li capisco.
Beh,
però
forse per dare spinta all'ambiente.
Sicuramente si dice sempre uomo di campo, è adatto, sa l'ambiente.
Anche la psicologia in questi casi, perché fisicamente poi le squadre di Allegri tengono sempre. Il problema secondo me però è legato alla qualità. Cioè tu hai dei giocatori che non sono da Serie A. Cioè Saponara è una grandissima prospettiva, ma non è stato gestito, nel senso che tutta la preparazione non l'ha fatta per via di un infortunio. adesso si trova a giocare contro il cane, uno dei, peggiori. Come lo inserisci in una squadra che comunque ha bisogno anche di innesti nuovi? Kakà non ti torna, il Shaarawy non lo stai facendo giocare perché dici che ha una, un problema al piede, non so. Balotelli ti fa, viene espulso 3 giornate sì e altre 3 no e aspetta ad essere espulso la quarta. Cioè, come la
Matri che gioca e fa 0 gol.
Matri non ha nemmeno segnato col CAED. Ma come si fa?
Già in bilico si parla già di una possibile cessione a gennaio per Alessandro Matri. Sì, sì.
Ma tu lo venderesti?
Il problema è che chi ti ridà i soldi che hai speso ad agosto? Se vuoi avere una minusvalenza, sì, deciderei senza ombra di dubbio, perché Pazzini è
quando
un torna? Falco. È
quando
un falco.
Torna Pazzini?
Teoricamente tra qualche settimana dovrebbe già allenarsi nel gruppo. Poi però... deve vedere quando otterrà la migliore condizione, diciamo il ritmo partita.
Ma adesso il Milan, sempre per parlare fine con il Milan, a gennaio si è parlato di Honda, no? Che arriverebbe sicuramente, cosa che non è stata fatta in estate. Però Honda non andrebbe a risolvere un problema che è più legato alla fase difensiva.
Sì, ma infatti dalle ultime voci che arrivano dalla Spagna sembra essere addirittura d'arrivo l'accordo con Ramy, il difensore messo fuori rosa dal Valencia. Un difensore forte fisicamente, veloce, gioca titolare con la nazionale transalpina.
C'è infatti il risultato.
No, no, credo che questo sia un acquisto giusto.
Anche perché comunque vai a prendere un giocatore che vuole far vedere che vale dopo essere stato messo fuori rosa, quindi è sempre comunque un'esperienza che tu puoi utilizzare per magari fare più punti in classifica. Solo che io... Vedo Allegri tanto in bilico e l'unica parte della stagione calcistica e non nel quale Allegri non è in bilico è l'estate, perché sta facendo la preparazione. Però Allegri è sempre messo in discussione.
E quest'anno nemmeno tanto, perché esatto. Comunque prima di arrivare al famoso prolungamento ci hanno messo più di 15 giorni.
Il prolungamento è stato più, e poi chiudiamo con il Milan, prolungamento è stato più la volontà di non andare a prendere un altro allenatore forte che non ce n'è in giro, oppure convinti in Allegri?
Io credo che stiano aspettando che si liberi qualche allenatore.
Molti parlano anche di Spalletti, il ritorno in Italia, no? Verso una panchina diversa da quella della Roma. Forse Spalletti si era rotta anche un po' le palle del freddo russo.
Sì, lui d'altronde
è uno zar, ma
sì, è diventato completamente uno zar.
Cioè, hai visto anche il pizzetto?
Ha trovato il suo habitat ideale, secondo me. È difficile che se ne vada da San Pietroburgo.
Ci sono diversi habitat. Indovinate qual è quello di questa canzone. Take Luca è il nostro Messie Tussaud, ci accompagna sempre nella vita dei nostri protagonisti, in questo caso dei protagonisti del pallone. Oggi ci parlerà del Maradona dei Carpazi. Luca è anche Messie Tussaud, cioè di giorno è un white cat, di notte è un black cat.
Tarapka premina, tarapka nemina, tora tarapka nemina.
Jorge Agi, conosciuto anche come Giga e soprattutto come il Maradona dei Carpazi, nasce a Sacele in Romania nel febbraio del 1965. Giga inizia a giocare nel centro tecnico di Lucio Farul insieme ad altri giovani promettenti ragazzi rumeni. Nell'83 lascia il Lucio Farul per effettuare una breve esperienza nell'FC Farul Constanța, per poi sempre nell'83 raggiungere la capitale Bucarest per militare nel CF Sportul Studentesc, un club direttamente controllato dal figlio del dittatore Ceaușescu. Classico numero 10, dotato di fantasia e velocità, la sua dote maggiore era il tiro dalle medie e lunghe distanze. In possesso di un sinistro terrificante, si distingueva anche per la capacità di imporsi all'interno dello spogliatoio come un riferimento per i compagni. Nello Sportul si ferma per 3 stagioni, facendo raggiungere livelli mai raggiunti al suo club. La svolta della carriera arriva nella stagione 86-87. Lo Steaua Bucarest deve disputare la finale della Supercoppa Europea contro la Dinamo Kiev ed Agi viene ingaggiato proprio per disputare solamente quella partita con lo Steaua. Poi sarebbe dovuto rientrare nel modesto club di Ceaușescu. Però Giga si rivela giocatore fondamentale, così lo Steaua decide di fare tutto il possibile per tenere in via definitiva il maggior talento del calcio rumeno, riuscendo a convincere la dirigenza dello Sportul. Inizia così un legame che porterà a grandi risultati sia in campo nazionale. Lo Steaua vince 3 campionati consecutivi dall'87 all'89 e 3 Coppe Romania, sia a livello internazionale, dove raggiunge le semifinali di Coppa dei Campioni nell'88, anno in cui Agi è il massimo cannoniere del torneo europeo, e nell'89 arriva in finale, poi persa 4-0 con il Milan. In questa edizione Agi viene eletto 2º miglior giocatore del torneo, dietro solamente a un giocatorino come Marco Van Basten. Nel 1989 è un anno fondamentale nella storia europea, che segna la fine dei regimi dell'est europeo. Così si aprono le frontiere nel 90 anche per i calciatori rumeni, che a questo punto sono liberi di potersi trasferire all'estero. Ed Agi si trasferisce niente poco di meno che al Real Madrid. Ascoltiamo Kalashnikov.
Ecco, c'è, sugge, pagliare.
In Spagna faticherà ad ambientarsi. Le merengues si trovano a doversi inseguire il Barcellona, che ha aperto sotto la guida tecnica di Cruyff un nuovo ciclo di vittorie. Così, dopo due anni, l'asso rumeno lascia i Blancos per trasferirsi nel campionato italiano a Brescia, dove ritrova Lucescu, tecnico che aveva lanciato Agi nella nazionale rumena. La prima parte del campionato è deludente. Agi si riscatterà nel girone di ritorno, però non basterà al Brescia per evitare la retrocessione in Serie B. Dopo un ottimo mondiale negli USA, nel quale Agi è gran protagonista, arriva la chiamata del Barcellona. Dopo due stagioni tra ombre e luci con i Blaugrana, e poi nel 96 l'ultima sfida della carriera, quella nel calcio turco a difendere i colori del Galatasaray, dove arriva ad essere l'idolo incontrastato della tifoseria, che lo chiama semplicemente Sultano. Vince 4 campionati nazionali in 5 anni e soprattutto vince una Coppa UEFA nel 2000 in finale contro l'Arsenal e una Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Si ritirerà dall'attività agonistica nel 2001 ringraziando il Galatasaray, che dirà essere la sua seconda casa dopo la Romania. In nazionale, dopo aver militato in tutte le rappresentative giovanili, è esordito nell'83 a soli 18 anni. Nell'ottobre dell'85 Lucescu gli dà per la prima volta la fascia di capitano nella sfida contro l'Irlanda del Nord. In tutto porterà 65 volte la fascia di capitano. In 125 partite segnerà 35 gol, record ancora attuale di marcature della nazionale rumena. Disputerà 3 edizioni dei mondiali, 90, 94 e 98. Il suo momento migliore è certamente legato ai mondiali americani, dove è stato tra i massimi protagonisti, decisivo nella gara d'esordio contro la Colombia con un gol stupendo da oltre 35 metri e con 2 gol e 2 assist per Radoc nel 3-1 finale. Decisivo il suo gol negli ottavi contro l'Argentina nel 3-2 finale. Si è dovuto arrendere nei quarti contro la Svezia, solamente rigori. Purtroppo la sua macchia maggiore arriva proprio nella sua ultima apparizione in nazionale, agli europei del 2000 contro l'Italia. In quella partita, con un'entrata cattiva, procura un gravissimo infortunio ad Antonio Conte, che mette in rischio la carriera del capitano juventino. Agi è considerato il miglior calciatore rumeno di tutti i tempi, un mito per il suo paese. Concludiamo con un po' di gas, gas, gas.
Gas, 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 gas.
Gas, questa puntata sarà tutta così, un po' a metano, un po' diesel e poi subito alla fine gas.
E anche un po' di idrogeno alla fine.
Esatto, finiamo con l'eolico. No, a parte questo non c'è assolutamente niente, l'eolico lasciamo perdere. Pochissime cose da dire, forse le ultime. Parliamo del caso Balotelli, l'espulsione che c'è stata. No, credete.
Siamo su, scherzi a parte.
Allora, credeteci, no. A tutti i nostri ascoltatori, è molto difficile parlare di calcio in una settimana in cui gioca la nazionale e l'Italia è già qualificata e gioca una delle partite più brutte della storia
di queste pause.
Esatto, perché noi vogliamo vedere solamente la Serie A, quindi avremmo parlato della Roma che probabilmente perderà la prossima partita per la gioia di Francesco, parleremo dell'Inter che probabilmente vincerà contro il Torino.
Naturalmente tutte queste partite è da vedere se saranno a disposizione durante la partita le curve.
Esatto.
E sono stato oggetto di discussione durante la settimana.
È quello di cui dobbiamo parlare, cioè la sospensione delle curve. Però, visto che
ma
la parola Balotelli...
Curve... della Fico...
Non rumeno, okay. Non nel senso romeno di curva. Solamente che Romano può capire, ma volevo parlare appunto di questa cosa. Secondo te è giusto che chi dice napoletano, terrone oppure Larino fa schifo, oppure
Perugia
fa schifo, oppure Milano c'è solo la nebbia, eccetera, debba essere chiusa? Anche se uno dice Larino fa schifo?
Anche se uno si ostina a dire che Larino faccia schifo, assolutamente non deve essere squalificato.
Quindi perché... tutti gli amici di Larino adesso che hanno sentito questa cosa ti picchieranno alla festa di San...
Pardo.
San Pierluigi Pardo.
Ma... No, senz'altro la questione è quella, ne parlavamo prima della puntata. Non stiamo andando a vedere un concerto di musica classica alla Scala di Milano. Stiamo andando alla Scala di Milano del calcio però. Dove vediamo 22 persone rincorrere dietro un pallone, darsela di santa ragione,
quindi vale
che
tutto.
Sudano e che quindi se loro vogliono prendersi degli belli insulti se li devono prendere e stare zitti.
Quindi vale tutto?
Vale tutto.
Qualsiasi cosa
debba qualsiasi essere... cosa, sì, secondo me sì.
Quindi anche insulti razzisti. Attenzione, il momento sofismo.
No, dipende perché...
Ecco. Però dimmi, cioè, quali sono le cose che devono essere naturalmente bandite. Ovviamente gli insulti razzisti, quelli omofobi. Tu ci tieni tanto di questa cosa, ne vogliamo parlare.
Oggi è puntata ricca proprio di spunti eccezionali.
Esatto.
No,
e non ripetiti.
Il fatto degli insulti razzisti, naturalmente sono contrario, e lì in quel caso ci deve essere la squalifica. Però da vedere quali sono gli insulti razzisti.
Però se io dico Larino Terronia è comunque razzismo, perché è discriminazione territoriale. È come se io dico Milano Padania, o che ne so, come se dico Perugia c'è solo il Donca.
No, cioè, vabbè, no, non è così. È un problema, è la discriminazione territoriale. Un altro è fare distinzione di razza per colore della pelle. Un altro paio di maniche.
Tu dici, è dentro lo sfottò, comunque nelle regole del gioco, sfottere l'avversario, dice tu c'è la nebbia, tu c'è solo il sole.
È il bello che caratterizza il calcio italiano, il nord contro il sud, in una perenne lotta che non è mai finita e mai finirà. Perché è bello così, perché andarlo a rovinare?
Ma noi vogliamo lanciare una polemica, perché sempre nord contro sud e mai est contro ovest dell'Italia?
Perché l'Italia è troppo stretta.
Ti andrebbe di fare qualcosa di diverso oggi pomeriggio?
Tipo cosa?
Beh, magari si potrebbe pranzare con Jane e i bambini e poi portarli, non so, allo zoo, a un cinema, da qualche parte. Sono qui, sono venuti a trovare la nonna questa settimana, sarebbero felici di vederti.
Non stai dicendo al posto della partita, vero?
Beh, non potremmo fare tutte e due.
Non hai neanche preso i biglietti?
Ma sì, i biglietti sono là che ci aspettano.
Cioè, mi stai dicendo che hai biglietti, però vuoi andare a vedere il libro della giungla o roba simile? Mi stai prendendo in giro, giusto?
Senti, mica dobbiamo andare a vedere l'Arsenal tutte le volte che vengo a Londra, ti pare? Pensavo l'avessimo superata questa fase.
Noi non supereremo mai questa fase.
Forza Gallipoli e forza Larino!